Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
E ci siamo, alle 12.05, Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ragazzi, partiamo subito senza tanti fronzoli. La vostra formazione ideale, anche con note audio, mi raccomando, 30-40 secondi al 340-54-25-324. Ma Up and Down, ragazzi, non può essere up se con me non c'è Giulia Borletto, come ogni martedì. Ciao Giulia!
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiornissimo anche a te. E diciamo, dai, rispetto a ieri, un buongiorno un pochino più soft, o no? Ieri eri molto arrabbiata, eh?
Bah, ieri ero arci delusa. Quindi, bah, nel senso, non è che le cose sono cambiate. Potrebbero cambiare se quella partita rimanesse una.
Certo.
Lì. Non ricapitasse di vedere quell'atteggiamento così sbagliato, così appunto esageratamente leggero. Quindi se domani, che tra l'altro è anche una giornata per me molto importante, vedrò.
Sì,
il compleanno di mio figlio domani.
Non si fa gli auguri in anticipo.
Quindi vabbè, piccino, non lo capisce. Però comunque spero di avere di poter vivere una serata tranquilla e serena, come spero, guardando anche una bella partita. Credo
Certo. Che
magari se domani le cose dovessero andare bene, sì, dai, qualcosa si potrebbe minimamente superare.
Dai, qualcosa si potrebbe minimamente superare. La Juventus deve fare un favore a Giulia Borletto, che ieri era molto, ma molto arrabbiata.
Ma mica solo io,
Ma mica
credo
solo tu.
Credo che ci sia, mai come ieri, credo, la radio abbia ricevuto tanti messaggi.
Certo, vedi, è il gioco delle parti,
più,
alla fine.
Più sono arrabbiati, a noi fa anche comodo,
no, certo,
più
certo.
Sono arrabbiati gli ascoltatori e più ci chiedono conforto e quindi comunque ci seguono e si crea interazione, però ovviamente sarebbe bello commentare qualcosa di positivo, non
certo
quello che abbiamo visto domenica.
Ecco Giulia, a tal proposito, poi arriviamo anche a proiettare la nostra grafica salutando Ivi in regia. Io penso, noi ieri abbiamo chiesto soluzioni che sono doverose, tamponi permettendo, discorso Covid escluso. Secondo te è tanto dissimile l'ipotesi di vedere a centrocampo Arthur e McKennie dal primo minuto contro il Napoli?
Ma io spero che ci siano Arthur e McKennie dal primo minuto contro il Napoli, perché li mettesse sarebbe l'unica spiegazione che quindi mi do dalla assenza soprattutto di uno.
Certo.
Nella gara contro l'Inter, ecco. Quindi se pensiamo appunto alle scelte fatte in chiave formazione domenica sera, io spero di avere delle risposte appunto domani dal punto di vista di delle scelte. Quindi l'assenza di Arthur spero che sia appunto stata giustificata dalla volontà del mister di inserirlo dal primo minuto appunto domani e dal pensiero che magari appunto potesse non farcela.
Certo.
Non mi spiego perché non sia stata quella di inserire Arthur una delle prime soluzioni. Di McKennie sapevamo che appunto era reduce comunque da un problema e quindi con tutte con tutte le accortezze del caso, la scelta si sapeva che non sarebbe caduta su di lui dal primo minuto, però la scelta fatta contro l'Inter, la scelta di partenza, non la vorrei vedere per qualche giornata, diciamo.
Certamente, 3-4-0.
Cioè, devono farmi
vai.
Con lì la rabbia quei due.
Ecco, hanno dei conti sospeso con te.
Degni di nulla,
ragazzi. 340-54-25-324, diteci la vostra formazione ideale e tra poco arriveremo alla nostra. Grazie all'ausilio di Eve, andiamo a proiettarla alla nostra grafica, Giulia. E come sempre, visto che noi siamo tanto benevoli nei confronti dei nostri ascoltatori, partiamo dai down. Io comincerei dal Milan, che ieri ha di nuovo vinto. E Giulia, io te lo chiedo schiettamente, ma a che è servita la vittoria del 6 gennaio? Se tanto ad oggi, 19, c'è di nuovo una voragine in classifica tra Milan e Juventus.
Avessero vinto, quantomeno pareggiato contro l'Inter, allora sarebbe servita quella partita. È vero che mancano ancora manca ancora la partita contro il Napoli da recuperare, però mm-hmm. io non sono neanche così tanto sicura che possa andare bene quella partita, vedremo quella di domani.
13 febbraio,
avrei preferito
ricordiamolo.
Molto sinceramente, molto egoisticamente, ma credo anche molto furbamente, tenermi quei 3 punti guadagnati certo. a tavolino e tante care cose.
Però sappiamo che si è deciso di premiare chi non ha rispettato le regole. Ma non torniamo su quella storia.
Ma
insomma,
no, ma
è stato
al di là
così.
Di tutto, tanti hanno detto no, ma non importa, no, certo. io sono contento di giocarmela perché così è. Io mi sarei tenuta quei 3 punticini.
Come Giulia, come?
Veramente, veramente con grande piacere. Quindi sì, non è servita assolutamente a nulla quella partita, anche perché ci ha illuso di... ha illuso i tifosi della Juventus di essere di fronte adesso ad una squadra solida, compatta,
in evoluzione
anche.
Sì.
Uh-huh. E invece siamo tornati da, appunto, da capo è come se dopo tot prestazioni positive, dopo tot buoni risultati, si dovesse tornare indietro.
Vero,
per
come Gamberi.
Così non illudere troppo il pubblico e non far credere che sia tutto così facile quest'anno. Il Milan si è comunque con diritto guadagnato il titolo di campione d'inverno ieri sera, se lo sono meritato credo al 100%, al di là di chi dice i rigori dati al Milan.
12 rigori al Milan e 5 alla Juve, sì, sì,
rispetto
per
a quelli dati alla Juventus, mm-hmm. ma quelle... sono piccolezze, perché il Milan, ragazzi, ha saputo continuare a vincere comunque nonostante il Covid, nonostante gli infortuni, nonostante l'assenza di Ibrahimovic. Ora si mette in saccoccia anche un altro grande numero 9, ovvero Mario Mandzukic, che non giocherà da 2 anni ad alti livelli.
Ti vedo su Mandzukic, che t'hanno
ha
toccato nel profondo.
Mandzukic che basta soltanto guardarlo per caricarsi, quindi... non lo so, sono veramente, veramente molto disfattista quest'anno.
Però Giulia, Mandzukic, che tu, rispetto a una sua ipotesi di un eventuale ingaggio alla Juve, insomma, non è che fossi proprio lieta, diciamo, dell'eventuale
No, io ho sempre detto che lui, io non ho mai capito, perché l'hanno mandato via, al di là delle problematiche che... Sì, ma non importa, società, allora devi riuscire a mediare e far qualcosa, perché... lui era veramente un punto abbastanza importante, un punto fermo dello spogliatoio. L'ho detto da subito, da quest'estate, che pensavo, anzi già a giugno, comunque luglio, agosto, quando è che era, settembre, comunque pensavo che nella lista dei possibili arrivi ci fosse lui quasi in cima. Non gioca da 2 anni, io reintegrerei Khedira, che non gioca da 2 anni.
Questo
quindi,
anch'io.
All'occorrenza mi fiderei molto più di Mandzukic di un Pelé, di uno Scamacca.
No, quello per forza.
Ecco,
ci mancherebbe.
Quindi, visto che bisogna essere pratici ad un certo punto della vita, non si guarda più soltanto ai film e alle storie inventate, vedo molta poca praticità.
No, certo, la praticità è essenziale più che mai. Chiediamo ai nostri ascoltatori, ma Mandzukic non sarebbe proprio servito alla Juventus, perché non è stato minimamente considerato? Fatecelo sapere, ragazzi, 340 54 25 34. Giulia, arrivo all'altro down. Perché? Mm-hmm. Perché non è che l'ho messo down delict per il fatto che non giochi bene, ma per il fatto che serve. E il 2-0 che prende la Juventus contro l'Inter credo sia emblematico di questo, Giulia, con tutte le attenuanti a Chiellini, ci mancherebbe. Ma io resto convinto che il 2-0 dall'Inter con Matthijs de Ligt non lo avresti preso. Convinto al 100%.
Perché sarebbe stato posizionato meglio, perché si sarebbe immolato in maniera diversa verso la
porta.
No,
perché dà anche più ordine. Sappiamo che De Ligt al momento è il difensore più forte della rosa e anche in generale tra i primi 5 al mondo. Io non esagero nel dirlo, eh.
Ma non credo che sia proprio soltanto cioè ci fosse stato in campo De Ligt, magari dovevano esserci altri in campo per evitare magari di arrivare a quello che abbiamo visto, perché comunque un altro giocatore che non puoi dirmi che non ti possa dare sicurezza, ok, è Giorgio Chiellini.
No,
quindi...
certo, però sai cos'è? Cioè, con De Ligt in campo io ho come la percezione che la Juventus sia diversa, nel senso che non avere De Ligt in certe partite e non averlo contro il Napoli, perché tanto Giulia non lo avremo contro il Napoli, purtroppo.
Difficile.
Credo che sia una perdita davvero pesante, difensivamente parlando, e vedo la Juve più vulnerabile senza De Ligt.
Non ci sono ancora i risultati dei tamponi, però comunque comunque l'unico fino adesso ad aver debellato il virus in veramente nulla è McKennie, sì. Quindi non si capisce veramente in che modo questo maledetto signore si inserisca nel corpo delle persone. Non si capisce veramente.
Ecco Giulia, a proposito del virus, quelli che sono stati i primi positivi del 2021 in casa Juve sono stati Juan Cuadrado, anzi nell'ordine, prima Alexandro, poi Cuadrado. Ecco, noi l'abbiamo messi up nella speranza che adesso sono passati 10 giorni e quindi conseguentemente...
No, ne sono passati 14.
Sì, 14 ormai. Insomma, è passato un abbondante lasso di tempo, dovrebbero, e si spera, incrociando le dita, essere negativizzati. E Giulia, noi li mettiamo up anche per una questione tattica, perché contro il Napoli due esterni di ruolo e soprattutto performanti servono, e l'abbiamo vista a
anche
Milano con l'Inter.
Non so le condizioni di Frabotta quali siano, magari lo diranno più, certo, più nello specifico oggi. Vorrei anche lui vederlo riposare per qualche settimana, diciamo.
Ecco, lo vorresti vedere riposare, sì. Ha bisogno di riposare Gianluca Frabotta, sì. molto elegantemente Gianluca Frabotta, che dobbiamo dirlo, con l'Inter, insomma, lasciamo perdere la sua prestazione. Senti Giulia,
allora,
arrivano
io
tanti
dico
messaggi.
Subito che non leggo nessun pronostico
basta i pronostici, se volete fateli.
Chi manda pronostici, io non li voglio leggere.
Dai, però almeno perché... il primo marcatore, almeno speriamo di segnare contro il Napoli, dai, non
sì,
sei...
Sì, per carità, ma niente pronostici, perché tutti quelli fatti contro l'Inter sono andati veramente a...
C'era tanto ottimismo, dai. Appunto. Ragazzi, allora facciamo così, ci mettiamo d'accordo, adesso poi iniziamo a leggere. Marcatori, dai, indoviniamo il primo marcatore, che è una telefonatina, ce la facciamo durante Up and Down o durante Domenica Sport. Inizi tu a leggere, perché c'è davvero
vai,
tanto.
Allora,
eh?
Vado in giù, dunque... Vai. Ciao, sono Simona, avrei una domanda. Si dice che un allenatore dovrebbe adattare il modulo in base ai giocatori che ha. Secondo voi Pirlo adotta il modulo in base ai giocatori che ha a disposizione?
Io penso, sai cos'è Giulia? Che lui abbia delle fisse su alcuni giocatori in particolare. Secondo me Ramsey a Pirlo piace una cifra, e per carità è comprensibile
così
che ti piaccia Ramsey.
Chiesa.
Così come gli piace Chiesa, così come gli piace Arthur. Come gli piace Arthur, ti ricordi quanto ha parlato bene di Arthur?
Sì, sì.
Però come l'impressione che, ecco, per quanto riguarda quella che è l'insistenza sulle sue scommesse, non torni indietro, cioè stia diventando un po' troppo dogmatico. Nel senso, mi spiego meglio. Con il Napoli,
un po' incapponito.
Eh sì, perché sai cos'è? Io credo che la Juventus, a differenza di quanto si pensa, possa giocare con Kulusevski e Chiesa dal primo minuto eventualmente. Se tu vuoi aggredire il Napoli e vuoi imbucarlo da tutte le parti, devi partire con Chiesa e Kulusevski dal primo minuto, cosa che non fai con Ramsey.
Contro il Napoli spero che abbia ben in mente la partita che deve essere messa in campo. Bisogna essere veramente
perfetti
e... passatemi il termine, anche se non è proprio un francesismo, cazzuti all'ennesima
potenza.
No, per
forza, oh, è un trofeo, eh.
No, ma bisogna veramente cercare di eliminare dalla testa di tutti i 95 minuti di San Siro. Perché sono stati 95 minuti di disastro più totale. Penso che si sia superata addirittura la bruttezza della prestazione contro la Fiorentina. Che quantomeno contro la Fiorentina qualcosina.
Sì, c'era l'attenuante che prendi gol subito, poi Cuadrado espulso. Effettivamente sì, era uno spartito diverso.
No, potevano esserci mille attenuanti. La gara contro la Fiorentina, la storia della gara col Napoli, del ricorso, del Conce, cioè, quindi veniva è stato anche tutto sbagliato in quanto a comunicazione, che si poteva tranquillamente dirlo il giorno prima se si voleva, ma non si è voluto. Ma contro l'Inter non c'è stata una giustificazione che si possa trovare.
No, certo.
E poi, vai. Damiano da Civitavecchia, app a tutti quelli che sostengono la squadra anche nelle difficoltà, perché la fede bianconera è un arco d'amore con frecce di fedeltà,
eh?
Assolutamente vero, ma c'è a un limite a tutto. Down alla mancanza di carattere mostrata domenica sera, perché si può perdere, ma almeno con l'atteggiamento deve esserci la squadra vera. Assolutamente d'accordo, ecco perché ogni tanto possono anche vorticare. Poi, allora, ciao ragazzi, allora innanzitutto domani la Juve ha l'obbligo di vincere, non voglio più vedere prestazioni come quella di domenica sera. La formazione è questa: 4-4-2, Buffon, Demiral, Bonucci, Chiellini, Danilo, questa ovviamente è una formazione pensando a nessun recupero.
Esatto, esatto.
Chiesa, McKennie, Arthur, Kulusevski, Morata, Ronaldo. Mi piace perché è molto grintosa come formazione.
Sì, perché devi giocartela così, devi giocartela così. Io non capisco, Buffon in porta. Adesso vedremo che cosa dirà Pirlo. Non lo so, Giulia, può essere, può anche essere, ma io credo giocare a Szczęsny.
Non lo so, può essere.
Vedremo.
Le supercoppe, non so se non, cioè non credo che valga la supercoppa
come la Coppa Italia,
sì, vera e propria. Mm-hmm. Quindi non lo so, secondo me potrebbe giocare Szczęsny. Senti Francesco da Pinerolo, buongiorno a tutti, portate pazienza, ma non è una partita sbagliata, è praticamente tutto sbagliato dall'inizio di questa stagione e i precedenti 9 anni non devono giustificare questa brutta stagione. Inoltre la partita di domani, ammesso che si vinca, non cambierà quello che al momento è un giudizio negativo.
Eh sì, Giulia, un giudizio negativo inevitabilmente. Volevo aggiungere un aspetto a quello che dicevi tu per quanto riguarda il fattore motivazionale. Non è per fare gli ultras e, insomma, spingerci e dilagare fronte bianco-nero. Però, Giulia, quello che è successo col Napoli questa stagione è stato proprio il brutto del calcio. Penso che sia scritta una delle pagine peggiori della storia del calcio italiano. E quindi, conseguentemente, un surplus di motivazione ci deve essere. Un surplus di motivazione ci deve essere, sportivamente parlando, perché affrontiamo una squadra allenata degnamente da un professionista serio. Tra l'altro bello, il primo confronto tra Pirlo e Gattuso, però presieduta, secondo me, da uno dei peggiori dirigenti della storia del calcio italiano.
E parlando di Gattuso, infatti Andrea da Sabaudia ci dice: Gattuso un allenatore sulla falsariga di Conte, di sicuro al Napoli non mancherà la cattiveria per vincere questa partita. Noi speriamo di trovarla o perlomeno che lo staff sappia dare una svegliata alla squadra. Un'altra formazione da Aldo da Milano, Szczęsny, vedi lui mette Szczęsny, Demiral a destra, Bonucci, Chiellini, Danilo a sinistra, Arthur regia, McKennie, Kulusevski, mezzala, Chiesa esterno d'attacco, CR7 prima punta, fermo in mezzo, Morata esterno d'attacco. 4-3-3, ecco. Squadra corta e compatta.
Ecco, vedi dall'11
guarda
esclude
che allenatore
Frabotta,
Aldo che è.
Ma Aldo esclude Frabotta, attenzione, cioè della serie.
Ma tutti
se ci fosse...
lo stanno escludendo Frabotta.
Però capisci, preferisci adattare Danilo a sinistra rispetto a Gianluca Frabotta, che è un terzino sinistro di ruolo. Questo è emblematico, Questo è emblematico di quanto il popolo juventino non si fidi di Gianluca Frabotta, che era partito con grandi simpatie, ti ricorderai.
Ma, no, non è partito con... Diciamo che è
ma
partito
come? Tutti dicevano
bene.
Grandissimo.
In corso d'opera si è eclissato, ha avuto un momento di up e ora è tornato down.
È tornato down, meno male che io lo proteggo e non lo mettiamo lì d'ufficio. Voglio leggere qualcosa anch'io, dai, io parto da sopra così ci incrociamo. Senti un po' Costantino da Bologna che dice: ma che c'entra Giulia, non si ragiona così, 3-0.
No, perché lui prima aveva detto che domani vinciamo 3-0.
Ah, per questo, Costa, dai, solo il marcatore che con l'Inter non è andata bene. Guarda, poi ci dicono anche, scusate il disturbo, ma ragazzi, non ci disturbate, è casa vostra Radio Bianconera, che disturbo. Dice, scusate il disturbo, sono Andrea. Ma veramente siete ancora della convinzione di poter riuscire a vincere lo scudetto? Significa dover infilare almeno 10-12 risultati utili e sperare che le altre inizino a perdere.
È una cosa che 10-12 risultati utili la Juventus
l'ha già fatto in passato, quindi troppo pessimista sei, amico Andrea. Poi, la Juventus attuale non ci dà queste garanzie, troppi alti e bassi, quindi dobbiamo investire per riuscire ad andare avanti il più possibile in Champions e arrivare tra le prime 4 in campionato, infine provare a vincere la Supercoppa e la Coppa Italia. Insomma, è la formula di Amleto, cioè ovvio che devi fare tutto questo, caro amico Andrea.
Allora Francesco dice: ci rendiamo conto che ci siamo ridotti a rimpiangere Mandzukic e Khedira? Io non li rimpiango, sia ben chiaro, ma con la scusa dello svecchiare visti Chiellini, Buffone e compagnia, ci siamo ridimensionati. Abbiamo gettato al vento il gap acquisito negli anni di Conte. L'unico che rimpiango ed unico che avrebbe potuto dare grinta alla Juve attuale priva di carattere.
Chi? Conte?
Conte,
oppure...
sì.
No, io non sono d'accordo, anzi ha fatto bene Agnelli a non prenderlo proprio nel 2019, perché è un allenatore con il quale non può impostare un progetto sul lungo termine e credo che andrà via
perché
anche dall'Inter.
È un po' Matterello, no, diciamo,
un po'...
che è uno...
Mm. Sì,
è
un po' Matterello.
Che se gli gira, prende e va, come abbiamo visto, quindi forse non è quello di cui in questo momento la Juventus società aveva bisogno. Daniele da Roma invece dice: dunque, loro non lo hanno considerato, ma noi tifosi è rimasto sempre nel cuore Mario. Io l'avrei ripreso subito, non l'avrei mandato al Milan, perché sappiamo, ma non è che l'ha mandato la Juve al Milan.
È lui che poteva dire, se no, Giulia, ecco, possiamo metterla così: lui poteva dire di no. Ovviamente, un professionista dice c'è il Milan, lo prende al volo. Lui però poteva dire di no.
Io lo capisco, lui è come è un lavoratore.
No, certo, certo.
So che non, a noi non sembra mai, ma è questione di lavoro anche quella.
Certo.
Era fermo, aveva bisogno di tornare a giocare, sarebbe tornato a giocare, avrebbe giocato ovunque, credo, basta che fosse Europa come zona in questo momento. Gli offre la possibilità il Milan, ma giusto che vada, ha fatto bene, anzi, ma non possiamo pensare che lui non doveva dire di no.
No, questo no, però noi l'abbiamo specificato, era nelle condizioni di poterlo dire. Giulia, guarda, poi continuiamo a leggere tutto, ci ascoltiamo un po' di vocalini che Yves mi dice che sono davvero interessanti. Prego, Yves.
Buongiorno Luca, buongiorno Giulia.
Ciao.
Io a questo punto proporrei anche di richiamare Del Piero, di richiamare
magari
Davids, di richiamare Kohler, Cabrini.
Vabbè, se esageriamo. Cioè,
bisogna guardare avanti, ragazzi. Bisogna guardare avanti. La Juve non ha mai rimpianto i suoi giocatori. La Juve è stata sempre una grande squadra. Da sempre, con tutti i giocatori che se ne sono andati, se n'è andato Zidane, se n'è andato Pogba, se n'è andato
sta prelevando il nostro amico, ma
già mi sa di sì, occhio che ti spilliamo il codice.
Quindi ragazzi, un po' di positività e basta.
Vabbè. Eccolo qua, il nostro amico. La Juve va avanti, i giocatori passano, la Juve resta. La Juve resta. Noi andiamo avanti con i vocali. Prego.
C'è ancora qualcosa, vai.
Bonjour, salutatore da Parigi.
Bonjour. Allora,
ciao a tutti. Dico una cosa solo per domani.
Sì.
L'unica cosa che conta è vincere. E basta. Giocando male, giocando un tiro in porta e vinciamo la partita, non mi interessa. L'importante è domani portare a casa il trofeo. Giocano come devono giocare, strisciando, non correndo. L'importante è vincere, male, bene. L'importante è vincere. Poi il resto verrà da sé. E non aggiungo altro. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
Anche perché, Giulia, scusami se mi ripeto, però vedere il Napoli, che innanzitutto basta lasciare la Supercoppa agli altri, perché io sono stufo di lasciare i trofei, e questo è il primo tassello che voglio mettere in evidenza. E secondo, vedere il Napoli che ti esulta in faccia, come è accaduto nella finale di Coppa Italia,
no,
io e
basta.
Te eravamo qua insieme, basta, è una questione anche di dignità sportiva, punto e basta, non ci nascondiamo e questo va detto, Napoli è un avversario diverso dalle altre, così come lo era l'Inter. Iva, andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Ciao a tutti, buongiorno, Stefano da Roma.
Ciao Stefano.
La formazione. Pirlo secondo me deve capire che la Juventus può giocare solamente con un modulo, che è il 4-3-3. C'è poco da inventarci. Szczęsny in porta, i laterali c'è Alexandro e Quadrato, in sostituzione c'è Danilo. I centrali di difesa, è inutile che ne parliamo, ce l'abbiamo. È entrato Chiellini, De Ligt e Bonucci, Demiral, quindi ce n'hai a bizzeffe. A centrocampo Arthur l'hai acquistato per fargli fare il regista e deve fare il regista. Bentancur, Rabiot non possono giocare insieme, è un dato di fatto, quindi giochi uno tra Bentancur e Rabiot, Ramsey all'occorrenza e l'altro fisso deve essere McKennie. Davanti è semplice, è inutile, Dybala non trova spazio per questa squadra, gli fai fare la terza punta e giochi con uno tra Chiesa e Kulusevski. E ovviamente Morata Ronaldo. Stop, chiuso il discorso. La società deve capire che deve intervenire sul mercato, deve prendere un terzino sinistro, un centrale di centrocampo, in sostituzione ovviamente di Arthur, e devi prendere un'altra punta di peso.
Ecco, questa è la disamina del nostro amico. Io ragazzi vi invito.
Più brevi,
30-40 secondi, ma ragazzi, vi invito, 340-54-25-324, oltre al primo marcatore, ditecelo, chi vorreste in attacco, perché siamo al 19 gennaio ed è ora di cercare di suggerire nel nostro piccolo qualcosa al nostro amico Fabio Paratici. Giulia, sono le 12.29, ora largo alle news.
Up and down.
up and down con Luca Cavallero e Giulia Borletto tutti i giorni dalle 12 alle 13. Sai che cosa voglio fare adesso, Giulia? Perché siccome arrivano anche messaggi rivolti a noi, no? Proprio esplicitamente per quello che diciamo, facciamo un filo diretto, ragazzi, come dico sempre. Diciamo una cosa, voi firmatevi, se non siete d'accordo con noi o d'accordo, vi rispondiamo, replicate, facciamo proprio così, facciamo questo filo diretto. Volevo partire con il leggerti questo messaggino, così mi dici anche che cosa
ne
pensi.
Ma ce l'ha con te?
Ma non lo so, non ho letto se ce l'ha con me, ho letto un Luca iniziale.
Dice Luca,
quindi lo leggo.
Quale progetto parli? È dal dopo Allegri che circola la voce progetto, ma fin qui l'unico progetto attuato è quella dell'involuzione, capita sì, anche dai non addetti ai lavori. Si commentava anni e mesi addietro sulle scelte di mercato discutibili della società in uscita come in entrata, dove si è badato soprattutto a colmare il vuoto numerico senza costrutto, senza tenere conto dell'età, ingaggio e ruolo, e se ripeti gli stessi identici errori in più anni, peggiorando la situazione, significa che il progetto era quello del ridimensionamento, altrimenti si tratta di malafede.
Ma io infatti sono molto critico rispetto a questo, così come sono molto critico rispetto alla politica delle plusvalenze, della serie, che sappiamo che la Juventus negli ultimi anni ha operato così. Però Giulia, dobbiamo anche essere realisti, e te lo dice uno che non è che la Juventus ha sempre ragione a prescindere. Dobbiamo essere realisti, soprattutto in un periodo come questo. Io non biasimo una plusvalenza in più fatta rispetto a una plusvalenza in meno. Faccio anche nomi: un Portanova o un Petrelli in questo momento ceduti per fare plusvalenza. Onestamente non mi sento di rimproverare alla Juventus questo, te lo dico proprio schiettamente.
No, questo no, ma ci sono sicuramente tante altre scelte fatte
sì,
nel corso di questi ultimi anni, che a partire, secondo me, dall'idea di mandare via Massimiliano Allegri,
tu l'avresti
perché
tenuto,
lui
quindi
stesso chiedeva un cambiamento a livello di giocatori, cioè lui è fondamentalmente andato via perché si è scornato in maniera benevola,
è stato esonerato
ovviamente con la società, perché appunto lui chiedeva di poter rinforzare una rosa che ovviamente dopo 8 anni iniziava, no, 8 anni totali ma 5 suoi, iniziava così ad essere un po' stantia quasi. Quindi che cosa si è scelto? Di puntare, secondo me, in maniera sbagliatissima su un nuovo allenatore a cui tu comunque non hai mai dato
che stai
quello
pagando
che voleva
ancora
e che chiedeva. L'hai esonerato dopo un anno, nonostante comunque uno scudetto arrivato, potevi non perdonargli l'uscita dalla Champions, la Coppa Italia, quello che vuoi, è vero, però comunque... Diciamo che c'è stata troppa confusione in una società in cui confusione non c'è mai stata. Anzi, c'è stata negli anni più bui della sua storia, ovvero 10 anni fa, fino a 10 anni fa. Quindi, ecco, sì, un po' di, da questo punto di vista sono d'accordo con il nostro ascoltatore che non si è firmato, però ha scritto un bel messaggio.
Ecco ragazzi, facciamo il filo diretto. Io, Giulia, rendo pubblico un fatto, tanto non faccio mistero. Allegri ha fretta di tornare, perché noi ovviamente per il nostro lavoro cerchiamo di parlare, il massimo sarebbe con lui, ma con qualcuno che ha lavorato con lui in questo lustro in bianco e nero, e tutti quanti, senza far nomi, comunque gente che è intorno ad Allegri, dice il mister vuole tornare in pista, si sta guardando intorno. Quindi potremmo essere tesserati di qui a breve, questo lo diciamo per completezza, perché Allegri ha tutte le carte in regola, secondo me più per l'estero rispetto che per l'Italia. Io
sì,
credo che quello sia
l'unico
scoglio che
gli manca. Sì, però evidentemente qualche possibilità all'estero l'ha avuta.
Certo,
lui
sì.
È sempre, non ha mai fatto mistero del fatto di voler provare un'esperienza in Premier. Al momento esperienze in Premier non ci sono, cioè comunque non ci sono possibilità immediate in Premier, quindi questo è quanto.
Questo è quanto, Giulia, ci sono anche tantissimi
Vai,
vocali, tantissimi
qualcosa,
messaggi,
Luca,
dai, leggiamo.
Devo prendere il cavo del
sì,
computer
sì,
che
sì,
sta
sì,
per morire.
Il bello della diretta è questa, leggiamo ragazzi. Allora, vabbè, oltre al rimprovero a me, che mi fate, amici miei, c'è questo bel messaggino che arriva da Guglielmo da Cagliari, che bella la nostra Sardegna. Buongiorno Young, Juventino Cavallero e alla mai banale Borletto. Domani chiunque scende in campo deve dimostrare di essere da Juve. 3-4-1-2, Szczęsny, Bonucci, Chiellini, Danilo, escludi anche tu Frabotta, amico mio, eh. Poi McKennie, Arthur, Bentancur, Ramsey, Kulusevski, Ronaldo, Morata. Mercato, mi va bene, William, José, se le voci della Spagna sono vere. Ragazzi, un centravanti pratico, subito, il 20 di gennaio, dateci il vostro consiglio al 340-54-25-324. Anche, ragazzi, un profilo pratico, senza vergogna. Vi piace Messias? Prendiamo Messias. Vi piace Inglese? Prendiamo Inglese.
L'importante... piace a te, Messias.
Ma l'importante è spendere poco, Giulia, perché i soldi non ci sono. Purtroppo dobbiamo constatarlo.
Lo so, però devi spendere poco, ma guardare anche a cosa, dove vai, eh? Non è che appunto puoi pensare di spendere poco e andare alla rinfusa, quindi bisogna anche fare cose mirate, perché sennò piuttosto ripetiamo, specializziamo Kulusevski e teniamolo come
bello, lo specializzare come ormai è diventato iconico, lo specializzare da Bernardeschi in poi, che non si è ancora specializzato tra l'altro. perfetto, guarda, ti leggo al volo Fabio dice, vedi adesso lo rimpiangono, io veramente vorrei andare a prendere ciascuno di voi, non tutti ovviamente, che cosa dicevate nel 2019 di Allegri. Senti che ci dice Fabio: se solo avessimo dato retta ad Allegri, il grande con 5 cambi, non ci troveremmo in questa situazione, ce lo dice Fabio. Ma è vero, adesso hai notato questo cambiamento a distanza di poco tempo rispetto,
ragazzi,
ad Allegri.
È ovvio. Tutti iniziano adesso a capire quello che è stato il passato e quanto ce lo siamo goduto anche. Ragazzi, purtroppo.
Dai, dobbiamo anche dirlo.
Col presente,
no, dobbiamo anche dirlo perché fa parte del nostro lavoro. Migliore. Diciamolo perché fa parte del nostro lavoro. Tanti tifosi della Juventus, anche qui a Radio Bianconera, ci hanno chiesto se c'è la possibilità che ritorni a giugno Allegri. È davvero complicato. Ma Giulia, sai con chi ne parliamo? Infatti ti vedo scettica un po'. Parleremo di questo e altro.
Lo vorrei, Andrea.
Però siamo realisti. Rispetta l'ipotesi, ovviamente. Sai con chi ne parliamo, Giulia? Con l'ospite che abbiamo in collegamento. Niente meno che Leandro Rinaudo. Buongiorno, Leandro.
Buongiorno. Grazie,
È davvero un piacerissimo ritrovarti qui. E guarda, partiamo subito dalla partita di domani. Juventus-Napoli, insomma... Ti riguarda, ho come l'impressione che ti riguardi un po' questa partita. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché se analizziamo il percorso delle due squadre, c'è un Napoli che ci arriva dopo un convincente 6-0 con la Fiorentina e una Juventus forse nel momento più complicato della sua storia recente.
Sicuramente le ultime due partite danno entusiasmo e ragione al Napoli e al contrario alla Juve, però io credo che le grandi squadre, quando si fanno dei passi falsi, non vedono l'ora subito di rigiocare per mettersi alle spalle questo episodio con l'Inter, che obiettivamente non è stata una bella partita al di là del risultato.
Certo.
Io ti chiedo invece, ti propongo una domanda che ci ha fatto poco fa un nostro ascoltatore, Gabriele, e ci chiede, secondo me il problema a centrocampo, perché è palese come sia al momento il grande problema della Juventus in quel settore, non è una questione di nomi ma di certezze. Vedi, i centrocampisti molto spesso confusi e che stanno praticamente mettendo in campo un metodo fluido che non si addice ai protagonisti. Ecco, vedi anche tu questa difficoltà?
Guarda, io ne faccio più un discorso generale della Juve di quest'anno. Poi, se bisogna andare ad analizzare la squadra, ogni singolo reparto, sicuramente ci possono essere anche delle ragioni, come in merito questo pronto.
Ci senti? Sì, ti sentiamo perfettamente, Leandro.
Sì, ti sentiamo.
E niente, è caduto proprio sul più. È entrato in scivolata, Giulia.
Vabbè. Però comunque appunto continuo e finisco di leggere il messaggio, sì, perché era più lungo e l'ho interrotto. Sì. Li vedo poco convinti, vedo centrocampisti peggiori dei nostri, ma che hanno idee chiare, sanno che cosa fare. Vero?
Questo è importante.
Il Milan è un esempio lampante. Buoni giocatori, ma con basi, quindi non ottimi, buoni giocatori con basi però solide, di gioco. Basterebbe trovare un'idea giusta per le nostre caratteristiche, perché le qualità ci sono.
Certo, l'abbiamo recuperato Leandro, rieccoci.
Eccomi, scusatemi.
Figurati.
Niente, figurati.
Quindi dicevo, ne faccio un po' più un discorso generale. Io credo che la Juve quest'anno ha cambiato proprio modo di programmare, di porsi degli obiettivi, nel senso che in questi anni abbiamo visto una Juve che ha dimostrato tutto il suo spessore come società e il suo valore nei risultati, raggiungendo dei risultati importanti. Dopo che ha speso in termini economici tanti soldi, dopo che ha vinto tanti campionati, l'obiettivo è stato la Champions League e non è stato raggiunto. Quest'anno io credo che si sia un pochettino ridimensionata, facendo un mercato di accortezza sotto il punto di vista degli investimenti, prendendo dei giovani che hanno già un certo tipo di esperienza, ma con la consapevolezza di non avere più lo spessore di una volta, e puntando anche un allenatore che sicuramente verrà fuori perché ha dei valori importanti, ma anche con lui ha messo in preventivo che quest'anno poteva essere un anno un po' di transizione, quindi io credo che in generale la Juve non è più quella di due anni fa. Bisogna avere un pochettino di pazienza per questo motivo, come finiscono comunque alla fine i cicli, come mi è sembrato di vedere da Giorgio Chiellini, un ragazzo intelligentissimo oltre che un grande calciatore. Io credo che comunque alla fine, per tornare ad essere la Juve di qualche anno fa anche in Europa, adesso c'è un po' bisogno di aspettare. In tutto questo l'Inter si è rinforzata, il Milan sta facendo un campionato importante e quindi diventa tutto più difficile.
E certo, guarda Leandro, infatti hai un po' anticipato il senso della mia prossima domanda. Dalla mia compagna di viaggio, Giulia Borletto, ho imparato un po' a leggere, no? Le parole, gli atteggiamenti dei giocatori quando parlano davanti ai microfoni. Tu Chiellini lo conosci a perfezione. Quando lui ai microfoni di Sky dice «Stiamo facendo di tutto per far continuare questo ciclo», visto che tu lo conosci anche caratterialmente, no? Che messaggio vuole trasmettere? Che cosa vuole dire alla squadra? E soprattutto, che cosa intende con quelle parole?
Ma Giorgio lo conoscete, si è fatto conoscere in Italia, oltre che per un grande calciatore, per un ragazzo intelligente, un ragazzo che avrà secondo me un futuro anche importante a livello mondiale. Io credo che lui sia stato molto onesto, sia stato molto sincero e rispettoso nei tifosi, nel senso che nella storia proprio della vita in generale, piuttosto che nel calcio, in questo caso che stiamo parlando di calcio e di sport, io credo che tutto abbia sempre un inizio e tutto ha una fine. C'è stato il periodo del Milan per una vita, c'è stato dopo il periodo di Mourinho all'Inter, c'è stato il periodo della Juve per 10 anni, e quindi adesso si vive una sessione sotto il punto di vista dei risultati e dell'organizzazione e la programmazione per raggiungere degli obiettivi, dove si sta facendo un po' di fatica. Quindi lui, consapevole di quello che comunque ha vissuto la Juve e sta vivendo adesso, vuole trasmettere il messaggio di dire: noi comunque alla fine continuiamo a lavorare allo stesso modo, poi le cose possono anche cambiare, come è normale che succede nella vita.
Certo, certamente.
Io invece ti chiedo un'altra cosa, visto che sei stato un calciatore, ora fai altro, però sei più vicino all'altro settore, diciamo, quindi sei più verso il lato allenatore, dirigenza, quindi sei dall'altra parte fondamentalmente. Quando capitano delle partite come quella di domenica contro l'Inter, in tanti ci siamo e tanti ci hanno chiesto, ci siamo chiesti anche noi, le colpe più grandi dove pendessero, ecco. Quasi tutti si sono arrabbiati più che con Pirlo, con la squadra. Ecco, in una partita come quella di domenica, dove hai visto tu in particolare i maggiori difetti? Ecco, nell'atteggiamento della squadra o nelle scelte di Andrea Pirlo?
No, ho visto semplicemente una Juve che non aveva quella ferocia calcistica, quella ferocia sportiva che poteva comunque mettere in difficoltà l'Inter. La cosa che mi è risaltata all'occhio guardando la partita è che l'Inter arrivava prima su ogni pallone, perché dentro praticamente ogni giocatore, dentro l'allenatore, avevano questo atteggiamento che poi è quello che ti fa la differenza, nel senso che la Juve è andata a Barcellona vincendo 3-0, oltre che per le qualità tecniche, per l'impostazione comunque alla fine dell'allenatore, per tutta una serie di motivi tecnici, tattici, ma perché dentro ogni giocatore avevano dentro loro questa grande fame, questa grande determinazione di strappare ogni pallone, che poi comunque alla fine ti porta ad aggiudicarti gli episodi e quindi a vincere la partita facendo gol.
No, certo, questo è sempre molto importante da sottolineare, Leandro. Tra i tuoi ex compagni figura anche Leonardo Bonucci. Noi spesso ne abbiamo parlato qua durante Up and Down. È uno dei giocatori che sul banco degli imputati, Leandro, finisce sempre e viene rimproverato da molti tifosi che soprattutto sui social non lo hanno preso e non lo prendono tanto in simpatia. Come ti spieghi questo scetticismo a priori nei confronti di Bonucci, Leandro?
Credo perché siamo abituati talmente tanto bene in questi anni, che comunque Bonucci in tutti questi anni, voglio dire, ha fatto delle cose straordinarie con una semplicità agli occhi degli altri disarmante, perché comunque è un giocatore talmente bravo nell'impostare, ma talmente bravo comunque nel leggere le letture proprio da difensore, che ha mostrato una capacità da grande difensore. Io credo uno dei difensori più importanti d'Europa, e allo stesso tempo, quando magari c'è una partita che va male, una partita singolarmente che non è stata fatta ai livelli come ci ha abituato comunque a vedere lui, si scatena comunque alla fine quello che si scatena. Ripeto, è come se Messi non riesce a fare gol per 3 partite, state tranquilli che la gente criticherebbe anche lui. Quindi io credo che più alzi la qualità, più raggiungi degli obiettivi, più critiche ci sono se qualcosa non va bene.
C'è qualche giocatore invece che ti sentiresti così di consigliare a livello di mercato, magari qualcuno che noi non di cui non parliamo mai, che non conosciamo ancora bene, anche perché la necessità in casa Juventus è sicuramente quella di trovare un centravanti che possa fare appunto la quarta punta in questo caso, per cui non che giochi sempre, e quantomeno un terzino.
Ma guarda, io
perché del centrocampo, Fabio, io punto, per il centrocampo punto poi a giugno, perché ora è impossibile.
Io credo che Fabio Paratici sia uno degli esperti di mercato più importanti d'Europa, conoscendolo personalmente, soprattutto sapendo come con quanta precisione la lavora. Io, al di là di consigliare qualche giocatore, io credo che bisognerebbe sapere realmente gli obiettivi della Juve, e io credo che in questo momento la Juve ha bisogno, necessità di costruire per trovarsi pronta tra qualche anno. Faccio l'esempio pratico, come la nostra nazionale per qualche anno ha fatto qualche passo falso. Io credo che adesso la nostra nazionale, con i giovani che hanno un'esperienza importantissima, se li elenchiamo tutti quelli che praticamente fanno parte di questa, questa nazionale, io credo che è arrivato il momento che questa Italia qua possa togliersi delle soddisfazioni. Ma come, comunque, alla fine sapete meglio di me, che siete degli esperti in questo campo, l'Italia per diversi anni ha fatto delle figuracce. Io ripeto, la Juve è una società serissima, che sta programmando, che sta prendendo dei giovani importanti, spendendo anche dei soldi importanti di Chiesa per ritrovarsi magari tra qualche anno a poter competere anche in Europa.
Certo, guarda, ti faccio l'ultima relativa a Juventus-Napoli. Tu conosci perfettamente i due ambienti, ed ecco, è una partita che si accompagna dietro tutto quanto uno strascico di polemiche. Ti chiedo quanto queste polemiche dal tuo punto di vista influiranno sulla partita, e poi pragmaticamente, visto che lo conosci il presidente De Laurentiis, come mai a tuo giudizio ha alzato un po' l'atteggiamento sopra le righe rispetto alla vicenda campionato?
Per quanto riguarda tutte le polemiche che ci sono state, io credo che quando dei professionisti vanno in campo, assolutamente l'ultima cosa che pensano in base a quello che è successo, perché poi comunque diventa una sfida collettiva, una sfida personale proprio, anche soprattutto quando vieni magari con un passo falso, vedi quello della Juve. Per quanto riguarda la domanda che vi è fatto del presidente De Laurentiis, non ho colto il significato di quello che volevi dirmi, se mi spieghi gentilmente.
No, nel senso sappiamo che i toni sono stati abbastanza, cioè, ad esempio, faccio un esempio, in una recente intervista quando c'è stata la sentenza del CONI, il presidente De Laurentiis ha detto Pirlo non deve, ecco, la parafraso elegantemente, ha detto Pirlo non deve parlarne, altrimenti sembrerebbe un altro soggetto, no, non un allenatore, ecco. Secondo te perché ha alzato un po' i toni riguardo a questa vicenda, visto quello che conosci?
Vivono questa rivalità da tantissimi anni, lui è il presidente del Napoli, ed è giusto che per certi versi cerca di portarsi i tifosi dalla sua parte, anche delle sue espressioni, dei suoi modi di...
Sì, sì, a lui non interessa, credo, essere carino ed elegante verso la Juventus. Ma,
cioè,
in
voglio
senso.
Dire, ognuno ha il suo modo di relazionarsi, il suo modo di parlare, quindi credo comunque alla fine l'abbia fatto semplicemente perché vive anche lui questa rivalità, che è diventato anche parte integrante del suo lavoro da presidente comunque del Napoli, semplicemente per questo.
Certo, certamente, certamente. Perfetto. Grazie a Leandro Rinaudo.
Grazie a voi.
Grazie mille.
E lo abbracciamo, lo abbracciamo.
Buona giornata, grazie.
Beh.
Sì, non condividiamo quanto spesso esce dalla bocca di Aurelio De Laurentiis, però vabbè.
Secondo me ha sbagliato in
lui
toto.
Lo fa per piacere, per attirare consensi dalla sua parte, visto che comunque è arrivato ormai da un bel po' di anni e quanto tutti speravano a Napoli di avere col suo arrivo non è mai non si è mai palesato, ecco, non si è mai concretizzato, quindi lui da questo punto di vista è molto furbo perché fa tutto per
e ci fa anche un sacco di soldi, ci fa anche un sacco di soldi, insomma, degli interessi economici. No, ma sai qual è il senso, Giulia? Io sono davvero dispiaciuto che in un periodo come questo, e per questo insisto su questo fattore, in cui il calcio è bersagliato, abbiamo visto il governo che ogni 3x2, se può andare ad attaccare il calcio, lo attacca, non si fa tanti scrupoli. Lui è l'unico presidente, lui sia l'unico presidente al momento, veramente, che fa gli interessi della sua squadra e non del movimento intero. A me questo veramente spiazza.
Vabbè, ma
cioè, come
è
se nulla fosse.
Così è lui, cioè non è che
è impressionante. Non c'è limite al peggio.
Non credo che il mondo del calcio sia un mondo fatto di persone che possono non pensare soltanto a se stesse. Non credo.
No, no, certo, però in un periodo come questo. Senti, ci sono tanti vocali.
Ognuno guarda
tanti vocalini,
tirar col tubulino anche in un periodo come questo, caro.
Speriamo non il calcio, bisogna far fronte comune, ragazzi, perché sennò poi è peggio. Andiamo, Iva, andiamo ad ascoltare qualche vocale, grazie.
Buongiorno, ragazzi, Adriano da Torino.
Ecco. Adriano.
Oggi siete un po' più tranquilli, un po' più ottimisti.
No.
Ragazzi, siamo abituati male, io dico solo questo, siamo abituati male.
Bene.
Ci facciamo troppo influenzare da telegiornali, giornali e tutto quanto. Cioè l'Inter non vinceva con la Juve dal 2015, ha vinto una partita, noi siamo a meno 7 da loro, a meno 10 da dal
sono
Milan.
Un po' tantini sti punti.
Tanti, io dico solo questo, ragazzi, io dico solo
Adriano,
questo. Secondo me
piace,
quelli che dicono Pirlo out, Allegri out, Sarri out, sono sempre gli stessi, ragazzi.
Altamente probabile, Giulia, sono sempre gli stessi. E quelli che dicevano Allegri out, adesso secondo me sono quelli che ci scrivono messaggini d'amore nei confronti del buon Massimiliano.
Lo sapremo mai. C'è ancora
vedremo.
Qualcosa da ascoltare?
Dai, andiamo.
Buongiorno,
andiamo.
Radio Bianconera. Il momento più brutto della gara con l'Inter è stato il 92esimo, mancava un minuto alla fine. Ho spento, sapete perché? Non volevo vedere la faccia di Conte esultare contro di noi per la vittoria. Era troppo, bastava il 2-0. Sono fatto da Roma.
Hai ragione.
Vabbè, però si esulta
io,
a maggio.
Io ho avuto lo stesso pensiero, ma non ho potuto spegnere niente perché
stavi lavorando,
in diretta,
quindi.
Guardando la panchina dell'Inter, perché erano tutti in piedi, pronti ad esultare, entrando in campo vittoriosi come se avessero vinto la Champions League. Capisco che il paragone possa reggere in questo caso, cioè per loro aver vinto contro la Juventus, cosa che non accadeva da appunto quasi 6 anni, possa essere
sì possa avere diciamo un liquore particolare. Aggiungo che comunque benvenga, Conte ha vinto, complimenti, esulta, si esulta a maggio solitamente. Lui quando era alla Juve lo ha fatto con una famosa intervista proprio ai danni del club che adesso lo porta sul palmo di una mano, giusto per completezza noi lo diciamo. Ascoltiamo ancora un vocalino telegrafico.
Io sono Maria Grazia da Genova.
Ciao.
Allora, francamente mi dispiace sentire i tifosi dare per scontato che adesso la Juventus addirittura è la quarta squadra del nostro campionato. Poi volevo fare una piccola parentesi sul Milan.
Sì.
È vero, al Milan va tutto di fortuna, perché ieri sera, il rigore dato e quello non dato hanno fatto tutta la differenza del mondo. Voi trovatevi una squadra che ha avuto 12 rigori in 18 partite, non esiste in nessun campionato. Ciao!
Beh, al di là di questo discorso qua, dobbiamo
Fate
dirlo.
Che bell'accento che ha Maria Grazia, mi sento a casa.
Certo, vedi, giochi in casa, per forza. Ma no, ma cosa voglio dire riguardo a questo discorso qui? Che se la mettiamo da un punto di vista dell'organico, Giulia, la Juventus è superiore al Milan. Lo si è visto anche nello scontro diretto,
però,
no?
Assolutamente, ha un gruppo il Milan che non ha niente a che vedere con quello che ha a disposizione Andrea Pirlo, però tant'è, è un gruppo che comunque lavora da un po' di tempo insieme e fa tutta la differenza. Quello è un gruppo che sta lavorando anche abbastanza bene ed è evidentemente l'anno del Milan, ragazzi.
Vedremo, io non ne sono
quando
così sicuro, i conti si fanno alla
quando
fine.
Però, come giustamente dice Maria Grazia, quando le cose girano così bene anche in così tante partite, come che vuol dire anche avere così tanti rigori a favore, qualche pensierino inizia a farlo.
Certo, io chiudo dicendo che anche il Napoli di Sarri fu campione d'inverno, poi sappiamo come è andata a finire nel 2015-2016. Giulia, il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio Ivi regia, i tuoi appuntamenti su Radio Bianconera.
Ci vediamo giovedì, ragazzi, speriamo sorridenti.
Giovedì rivedremo Giulia, io vi saluto ragazzi, lì nel direttore Antonio Paolino e a Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio. Ciao!
Ciao!
Up and down. Up and down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.